Voglio parlare di questo e tanto altro con il nostro ospite collegato al telefono, Pierpaolo Pedino. Ciao Pierpaolo.
Ciao, buonasera a tutti.
Ecco Pierpaolo, parlavamo di Kevin De Bruyne, che ad oggi è anche un po' un alone di mistero in questo Napoli. Secondo te cosa si deve fare? Tenerlo o purtroppo cederlo, magari anche in Arabia?
Ma io penso che sia stata già una scommessa quest'estate De Bruyne, per l'età, per le condizioni e per il fatto che è un giocatore che comunque veniva da un'altra realtà. Con un infortunio così grave che gli è occorso, credo che il Napoli a questo punto non punti più su De Bruyne per il futuro, perché è un'incognita anche capire questo giocatore come e se tornerà agli suoi standard abituali. Quindi su De Bruyne credo che la parentesi purtroppo tristemente si chiuderà, anche se poi sai, le vie del calcio ti rivelano anche sempre cose strane. Modric al Milan sembrava un giocatore che doveva andare a fare, come dire, una passeggiata via Monte Napoleone, invece giocatore che non esce dalle gerarchie di Allegri neanche per una volta, e sta comunque facendo quello che sta facendo. Quindi vediamo, allo stato attuale io devo dire che, non avendo di come sta De Bruyne, di come diciamo fisicamente in questo momento sta il giocatore, non penso che si possa immaginare un futuro con lui.
Sì, Pierpaolo, chiaramente sul futuro del calciatore peserà sicuramente il parere di Antonio Conte. Secondo te Antonio Conte sarà nell'anno prossimo l'allenatore del Napoli, e quali saranno le richieste del mister al presidente Aurelio De Laurentiis?
Ma guarda, dal punto di vista di De Laurentiis penso che Conte sarà sicuramente l'allenatore del Napoli. Non dimentichiamo cosa è accaduto quest'estate dopo uno scudetto vinto, diciamo quello che ha dovuto fare De Laurentiis per fermare Conte, che sembrava destinato ad andare via. Cosa chiederà? Vediamo come si chiude questa stagione, perché sarà molto importante capire la posizione in classifica che occuperà il Napoli alla fine del campionato. È la prima volta in assoluto che Conte non compete per il primo posto da quando siede su una panchina in Italia. A parte la parentesi iniziale naturalmente, quindi bisognerà capire. Sicuramente è un allenatore che dà indicazioni di massima, ma non mi risulta che scelga personalmente, individualmente i calciatori, e questo è un motivo per il quale in questo momento lo scouting del Napoli, chi comunque ha fatto la campagna acquisti, è finito un po' nel suo mirino. Conte nell'arco dell'anno ha detto cose importanti, anche cose delicate, circa l'attività del Napoli sul mercato. Ha parlato non lusinghieramente del fatto che non c'è un settore giovanile, e quindi non è stato poco critico. Però vediamo, sai, l'ingaggio di Conte non è un ingaggio secondario. In Italia non so quanti club siano disponibili, il Napoli gli ha offerto Ponti d'Oro, e naturalmente l'allenatore qui unisce il piacere di allenare una piazza del genere a un ingaggio particolarmente importante.
Sì, assolutamente, per Paolo, Antonio Conte ha un ingaggio importante, e secondo me se ci dovessero essere anche delle scelte diverse come allenatore per la prossima stagione, non andremo comunque sull'allenatore emergente. Secondo me la voglia di vincere di Aurelio De Laurentiis e la voglia comunque di innalzare il pedigree, l'importanza del brand Napoli è ancora molto alta. Quindi ecco, l'espansione del Napoli non dipende da Antonio Conte per me.
No, ma è una strategia quella di De Laurentiis, quella di affidare la squadra ad allenatori con un grande pedigree, ha iniziato con Benitez, passando per Ancelotti, per arrivare anche a Spalletti, adesso a Conte. Questo consente al club naturalmente di avere sulla panchina e come suo riferimento e come volto e voce, perché non dimentichiamo che mentre per esempio nell'Inter interviene Marotta, nella Juventus interviene il Ken, nel Napoli nella maggior parte dei casi è l'allenatore che deve fare un po' tutto, sia la parte sul campo che quella intorno al campo. Poi sai, se ha un valore assoluto come quello di Conte, ha anche un peso assoluto nelle gestioni del fuoricampo. Quindi è una strategia di De Laurentiis che credo continuerà in questa direzione, ma ho la netta sensazione che proverà a tenere Conte a tutti i costi.
Sì, per Paolo, abbiamo parlato di futuro un po' più lontano, però nel futuro più vicino nel Napoli c'è una partita importantissima, Atalanta-Napoli. L'Atalanta viene dalle fatiche di Champions, il Napoli vuole consolidare la sua posizione in classifica, che partita sarà?
Io credo che l'infortunio di Rachmani in questo equilibrio del proseguo del campionato sia una delle cose più delicate capitate al Napoli, perché questo è un giocatore strategico per Conte e per gli equilibri del Napoli. A Bergamo con l'Atalanta, un'Atalanta che gioca bene, un'Atalanta che non è più, diciamo così, garibaldina come quella degli anni scorsi, ma che con Palladino ha trovato una bella quadratura, sarà una prova importante, una prova delicata. Tutto sta a capire come sta il Napoli, come affronterà dal punto di vista sia della tensione mentale che da quella fisica la partita. Anche perché io mi faccio una domanda, ogni tanto faccio una riflessione su questo. Partiamo dall'assunto che questa macelleria muscolare, tutto ciò che è accaduto, gli infortuni, 40 infortuni di un anno, non siano colpa della preparazione, ok? Facciamo questo ragionamento per assurdo, come in matematica si prova a stabilire dei teoremi partendo dall'assurdo.
Sì.
Però faccio la domanda al contrario: che vantaggio ha dato questa preparazione da Marins che Conte e i suoi mettono in campo? Allora, non ha creato danni, non è colpa sua, ma il Napoli non corre più degli altri, quindi qualche cosa non va, non è andato, e naturalmente questo comporta una condizione di difficoltà a continuare un campionato guardandosi intorno e vedendo la brillantezza delle altre squadre e la fatica che invece fa questa squadra dal 60esimo, 70esimo ad andare avanti.
E per Paolo, sempre facendo una chiosa su quello che stai dicendo tu, pensi che ad Antonio Conte siano stati messi a disposizione i calciatori giusti? Pensi sia una squadra contiana, una squadra che possa soddisfare appieno l'allenatore, e come potrà soddisfarla tutto il comparto della società con un mercato diverso, magari in estate? Perché insomma, se qualcosa non è andato è sicuramente anche per un mercato d'estate non fatto benissimo, e si cercherà di mettere un po' le pezze nel mercato prossimo estivo.
Ma guarda, io credo che questa squadra abbia delle qualità tecniche, morali, individuali. È una squadra che ha dimostrato con Conte di avere la capacità di vincere uno scudetto inaspettato. È una squadra contiana sotto questo aspetto, nel senso che
non molla mai.
Ha grande carattere, non molla mai fino alla fine. Sublima le difficoltà fisiche con una straordinaria applicazione. Detto questo, io credo che il mercato del Napoli sia stato un mercato ricco ma caro, senso che di quei 200 milioni a bocce ferme credo che un 40-50% siano stati più o meno buttati. D'altra parte, se tu compri Luca e Lang e poi li rivendi nel mercato di riparazione, capisci che qualche cosa è andato male. Hai pagato tanto, forse troppo, alcuni giocatori che poi non erano strategici, e quindi ci sta in una stagione disgraziata come questa anche questa situazione. Io poi, sai, penso sempre a Boskov dopo un 5-0 rimediato dal Napoli a Roma qualche anno fa, voi non eravate nati probabilmente, e Boskov alla fine della partita ci disse: beh, meglio perdere una volta 5-0 che 5 volte 1-0. Quindi io dico, se deve succedere tutto in una stagione, che succeda tutto in una sola stagione, e che poi le altre, diciamo, come dire, si passi all'incasso per un po' di un pizzico di buona sorte in più, va.
Vabbè, ahimè, io ero nato già c'ero. E però ero molto
94-95, riesco a ricordare bene la data.
Sì, confermo, già c'ero, ed ero però abbastanza giovane, ecco dai, vogliamo dire questo.
Sicuramente.
E a proposito di giovani,
diciamo, non eravate nati professionalmente.
Questo esattamente. Però già appassionatissimi di calcio, va detto. E a proposito di giovani, insomma, il Napoli ha pescato questo Alisson Santos. Ti è piaciuto come ha esordito, chiaramente al di là del gol, al di là insomma del pareggio che ha portato il Napoli un punto nella partita con la Roma? Come l'hai visto nella partita che ha giocato quando è entrato contro il Como, e come l'hai visto quando è entrato contro la Roma?
Allora, io provo a dire che i giornalisti devono essere laici nei loro commenti, non si devono far travolgere dalla passione, dall'amore per la squadra ed altro. Quindi maniera molto laica, ti dico, conoscendo Alisson Santos, avendolo visto anche a Napoli contro il Napoli, che è un giocatore che ha delle qualità esplosive, grande velocità, volendolo paragonare a uno Gen Rosa, somiglia un po' a Neres se vogliamo, però visto in campo nell'occasione in cui poi riesce anche a fare il gol, ha giocato 15 minuti. 15 minuti ad alta intensità significa poco e niente, significa che hai delle doti e delle caratteristiche, ma altrimenti non saresti un calciatore da Napoli, ma non significa che tu possa fare 90 minuti in quella maniera o che tu possa essere assolutamente propedeutico alla causa per le caratteristiche messe in campo in quei 15 minuti. Sai, spesso gli allenatori chiamano dalla panchina il giocatore, dice dai tutto quello che puoi, anche di più in questi minuti, e poi magari se dovesse arrivare al 20° si fermerebbe. Quindi giudizio sospeso, ma sicuramente impatto dal punto di vista emotivo e di testa molto buono, perché al Maradona non è facile avere queste reazioni quando hai queste chance. L'abbiamo visto con tanti giocatori, lui invece è stato di quelli che un po' con un pizzico di incoscienza in più secondo me, però è stato molto bravo e quindi credo che su questo giocatore si possa contare.
Esattamente, esattamente Pierpaolo, voglio un attimo uscire con te fuori dal campo e parlare insomma di un argomento di attualità, perché oggi al Napoli sono stati insomma respinti vari ricorsi per quanto riguarda le trasferte vietate ai tifosi del Napoli. Ecco, volevo sapere in un argomento più generale cosa ne pensassi tu di questa vicenda che comunque lega
io calcio. Non vi ho sentito all'inizio della domanda, perdonami.
No, ti chiedevo, ecco, oggi è stata una giornata importante perché sì, al Napoli sono stati respinti i ricorsi sì, al TAR per le trasferte vietate sì, per i propri sì, tifosi azzurri sì, in trasferta, e volevo sapere una tua su questa negazione appunto per andare ancora in trasferta da parte dei tifosi.
Guarda,
Napoli,
io trovo che sia una cosa veramente terribile privare i tifosi, ma quelli veri, no? Quelli là che chiamano il calcio, quelli là che si organizzano con le famiglie, quelli là con tanti ragazzi, evitare che possano andare, cioè impedire di andare, questa è una cosa che è terribile, però capisco anche che i problemi di ordine pubblico sono tanti, i problemi non sono risolti in Italia, abbiamo visto cosa succede, addirittura i tifosi organizzati adesso si organizzano per incontrarsi sull'autostrada a 100 km per evitare di incorre nell'arresto differito, è sempre un clima purtroppo da guerriglia intorno a uno sport che aggrega in alcuni casi il peggio dell'umanità, quindi è una cosa che mi rattrista molto che si debba ancora pensare a questo, mi rattrista per chi in maniera civile e anche con grande slancio va a seguire la squadra, ma il problema esiste in Italia, io non sono per l'idea che sia penalizzato Napoli anziché qualcun altro, ci sono una serie di informative di polizia, di indagini che purtroppo evidenziano la pericolosità di alcune circostanze e quindi si agisce così. La realtà è che bisognerebbe agire alla base, in Inghilterra della Thatcher risolse il problema degli hooligan nel giro di pochi giorni, con la volontà di farlo. In Italia si continua a essere un po' in balia di certe situazioni e non soltanto in Serie A, perché se scendiamo di categoria tra la B e la C continuano a succedere cose terrificanti intorno alle partite di calcio, una cosa inaccettabile, e quindi in questo essere inaccettabile c'è anche questo.
Per Paolo però, ecco, se posso fare un'aggiunta al tuo discorso, è vero, succedono ancora veramente cose terrificanti nel calcio, anche magari amatoriale, però ecco, noi nel professionismo, nel calcio che comunque va in TV, siamo tutti quanti schedati perché abbiamo una tessera del tifoso per andare allo stadio, tutti quanti hanno i nostri dati, perché non si può migliorare il calcio tramite le leggi che già ci sono?
Guarda, questa è una missione di incapacità di chi gestisce l'ordine pubblico e di una società che è incapace di, come dire, costruire modelli virtuosi e modelli positivi. Sì. Ti dico, la scena ripresa dalle telecamere della pseudo-aggressione all'arbitro, diciamo al termine della partita tra Juventus e Inter, ma anche la simulazione di bastoni, tutto ciò che va contro lo spirito sportivo ha un riflesso, un effetto su tutto quello che è il mondo intorno, fatto dai tifosi ed altro. che è inaccettabile. Io spesso, quando mi trovo a commentare situazioni anche che vedono coinvolti i giocatori del Napoli, no? Che magari quelli un po' più vivaci, che hanno reazioni più veementi, anche la panchina, ma anche Conte, io dico sempre: guardate, voi siete un modello per i ragazzi, per i giovani, per chi viene a vedere la partita, e che pensa che se tu reagisci così, dai un calcio a qualcuno, lo prendi di petto, d'altro, immaginiamo intorno cosa può accadere. Quindi è una società che è sbagliata, è un ordine pubblico incapace di gestirlo, e quindi che cosa succede? Succede che si prendano queste decisioni che sono, secondo me, inaccettabili. Poi la schedatura, tu hai ragione, siamo tutti quanti, ma anche per noi giornalisti diventa complicata.
No, diventa poi complicato, perché a noi ci manca un pezzo, ci manca il racconto dei tifosi che non vengono, certo, in trasferta, certo. Quindi diciamo che si fa male un po' a tutti.
Il calcio senza tifosi, che cos'è?
Niente, per me non è assolutamente niente, per Paolo.
Ricordate il calcio a porte chiuse del periodo del Covid, una roba che non si poteva guardare.
Surreale, bruttissimo, ma anche lì insomma trovammo poi degli spunti positivi, perché poi c'era l'effetto campo, no? Dove potevi sentire, certo, parlare i calciatori, ma erano altri periodi e c'erano altri motivi per vedere gli stadi.
Però
vuoti.
Il boato dello stadio penso sia una delle cose più emozionanti intorno a questo mondo.
Sì, assolutamente, non, su questo non ci piove, il tifoso fa vivere il calcio da sempre.
Infatti su questo, domenica contro la Roma, ad un certo punto della partita i tifosi del Napoli hanno cominciato a spingere la squadra in maniera straordinaria, e anche per questo credo che il Napoli abbia poi recuperato la partita. Quanto sono importanti i tifosi per una squadra è troppo evidente, quanto sono importanti i tifosi del Napoli per il Napoli lo è ancora di più.
Assolutamente, condivido perfettamente.
E noi ti ringraziamo, Pierpaolo, per essere stato qua su Radio Tutto Napoli, Napoli Talk. Veramente grazie al giornalista Pierpaolo Petino. E insomma, abbiamo aperto tantissimo.